Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buonasera, benvenuti a questo appuntamento di Sogni Elettrici. Dopo aver parlato e aver guardato le produzioni con l'ausilio di intelligenza artificiale, passiamo a un tema che c'è invece da qualche decennio in più rispetto all'intelligenza artificiale, che sono le convention di fantascienza. Per parlarne e per parlare della loro importanza e, come dice il sottotitolo, del perché sono speciali, abbiamo due ospiti fisici e si spera che ce ne sia anche uno virtuale, giusto per rimanere in tema, che ne parleranno e che vi racconteranno, insomma, intanto la loro esperienza e poi appunto il senso e l'importanza delle convention di fantascienza. Parto col presentarvi Silvio Sosio. Silvio Sosio è uno dei veterani della fantascienza in Italia e non solo, l'editor di una casa editrice specializzata nella fantascienza ma non nel fantastico, che non ama tanto, che è Delos Digital. Non è vero? No? Okay. Va bene, no, pubblicate tutto però. Delos Digital, nonché appunto tra gli organizzatori di una convention che è anche tra i collaboratori di questo evento Sogni Elettrici, Strani Mondi, che c'è appena stata ed ha avuto un enorme successo. Insieme a lui c'è Andrea Vaccaro, che anche lui editor di un'altra casa editrice Hypnos, anzi che è specializzata invece in fantastico e in weird, nella letteratura weird. Anche lui è tra gli organizzatori della convention, no, non della convention, di Strani Mondi, quindi insieme parleranno degli aspetti dell'organizzazione, quindi delle sue quinte, ma anche di quanto è successo nel passato e di cosa succederà nel futuro nelle convention. E dovrebbe collegarsi con noi invece Vanni Mongini, che è uno storico del cinema, ma che è anche appunto voce storica ormai appunto di quanto succede intorno alla fantascienza in Italia. Benissimo, vi lascio a loro e alle loro parole e li ringrazio e buoni sogni elettrici.
Facebook, Scusate, c'era il microfono spento, ma mi avete sentito lo stesso. Strani Mondi è un evento speciale, unico, dovrebbero parlarne nelle scuole. Si spegne lentamente l'entusiasmo per Strani Mondi, che è stata un'esperienza elettrizzante. Il bello di Strani Mondi è l'amicizia. Una boccata di ossigeno. Favolosa esperienza, Strani Mondi. La sensazione che la cultura del fantastico stia godendo di un inedito impulso. L'edizione Strani Mondi di quest'anno è stata per me la più grandiosa di sempre. Strani Mondi 2023 è un posto sempre più bello. È dissetare tutte le anime letterarie da cui si è posseduti. Questi sono un po' di commenti che sono usciti su Facebook in questi giorni su Strani Mondi. Ma perché la gente è così entusiasta di Strani Mondi? Ma insomma, è una sensazione che si prova spesso quando si partecipa a una convention di fantascienza. Come mai? Cosa sono le convention di fantascienza e perché sono non così speciali come mi ha messo nel sottotitolo Stefano? Perché io avevo messo la cosa più bella a cui potete partecipare nella vita. Un fan è un fan, due fan sono due fan, tre fan sono una convention, questo è il titolo del mio intervento. La prima volta che ho sentito questo motto è stato durante la mia prima Autocon. La mia prima Autocon, che Elisabetta si ricorda, si svolse, come dice la parola, in un'auto. Eravamo io, Pier Giorgio Nicolazzini, Ernesto Vegetti e Elisabetta Vernier. Eravamo in quattro, quindi più che d'avanzo per fare una convention. Quattro appassionati in una macchina a parlare di fantascienza per tutto un viaggio. Ma cosa sono le convention? Magari voi avete già un'idea, non so quanto precisa, magari avete sentito questo termine riferito ad altri ambiti. Che cosa sono i fan? Probabilmente avete un po' un'idea, sono gli appassionati, e per il mondo della fantascienza in particolare sono una cosa un po' speciale, insomma. Perché? Dobbiamo tornare agli anni 20, gli anni 20 del secolo scorso, non questi, quando si può dire che sia nata la fantascienza come genere letterario. C'era un signore che si chiamava Hugo Gernsback, che veniva dal Lussemburgo, era emigrato negli Stati Uniti, aveva cominciato a pubblicare una serie di riviste scientifiche. In queste riviste scientifiche inseriva dei racconti avventurosi basati su idee scientifiche, quindi sostanzialmente racconti di fantascienza. E cominciò a rendersi conto che dalle lettere che riceveva, insomma, i lettori apprezzavano più i racconti di fantascienza che il resto delle riviste. Quindi decise di mettere in piedi una rivista di fantascienza e la chiamò Amazing Stories. Il primo numero uscì nell'aprile del 1920 ed è considerata la prima rivista di fantascienza e l'inizio della fantascienza come genere. Poi Gernsback, che era un po' aveva tante idee, ma come amministratore di un'azienda non era tanto bravo, riuscì a fare un po' andare male la sua casa editrice. La Amazing venne comprata da un altro editore, ma lui, che aveva ancora voglia di portare avanti le sue cose, fondò un'altra rivista, anzi ne fondò un paio che poi si fusero in una sola che si chiamava Wonder Stories. A quell'epoca le riviste pubblicavano in fondo al numero le lettere degli appassionati e mettevano anche gli indirizzi di chi scriveva, quindi gli appassionati cominciarono un po' a conoscersi fra di loro e a scriversi fra di loro. Cosa successe però? Gernsback, siccome non vendeva granché rispetto alle altre riviste di fantascienza concorrenti dell'epoca, decise di inventarsi un modo per tenere gli appassionati, per tenere i lettori fedeli alle sue testate. E così inventò la Lega della Fantascienza, la Science Fiction League, ovvero si mise d'impegno per mettere in contatto gli appassionati fra di loro, creare delle sezioni di questi club in tutte le città, le maggiori città americane, in modo che gli appassionati potessero conoscersi, trovarsi e chiacchierare fra loro. E così nacque il fandom della fantascienza, ovvero il mondo degli appassionati che si riuniscono e fanno delle cose insieme. Devo prendere il fogliettino se lo ritrovo, che l'ho messo in tasca. No. Ho perso il mio fogliettino. Arrivo, c'avevo un fogliettino, devo qui leggere delle cose. Non lo trovo. Non trovo più il mio fogliettino.
Ecco, trovato.
Ok, eccolo qua. Allora, parlavamo di Ugo Gernsback. Ugo Gernsback, tra l'altro, questo nome Ugo ricorre nella storia della fantascienza perché, come forse saprete, il premio più importante della fantascienza si chiama Premio Ugo, proprio in suo onore. Era un personaggio abbastanza bislacco e, fra l'altro, dopo un po' divenne anche famoso per il fatto di non pagare gli autori che pubblicava. E difatti le sue riviste, al di là delle idee che aveva avuto con la Science Fiction League, andarono sempre peggio e furono ben altre le riviste che portarono avanti la fantascienza negli anni successivi. Però intanto aveva dato vita a questo movimento incredibile, che racconta molto bene Frederick Pohl, che è stato uno dei grandi della fantascienza, un grande scrittore, un grande editor, un grande direttore di riviste, un grande saggista, ha fatto un sacco di cose, un grande agente. E ha scritto questo libro, si intitola Come era il futuro, in cui racconta la sua giovinezza, racconta proprio come è nato il fandom. Lui se ne andava in giro per New York, aveva tipo 14 anni, 15 anni, si prendeva il metro e andava in giro in questa grande città e partecipava a queste riunioni. E racconta del suo primo club a cui partecipò, che praticamente era un club di questi qua ufficiali della Lega della Fantascienza, in cui tutto il tempo lo passavano a fare grandi riunioni, grandi verbali, cambiare regolamento, una cosa noiosissima. Poi però uscivano da lì, si trovavano tutti al bar della stazione del metro e continuavano a chiacchierare, lì chiacchieravano di fantascienza, mangiavano, bevevano, e si divertivano veramente. Insomma, da queste chiacchiere qua, a un certo punto nacque l'idea di riunire tutti gli appassionati di fantascienza del loro circondario, della loro città, della loro regione e trovarsi tutti assieme in un posto. E così fu che nel 1936 ci fu la prima convention di fantascienza. La prima convention di fantascienza si svolse in un bar, perché non erano moltissimi in effetti, in un bar che era di proprietà del padre di uno di questi appassionati, si ritrovarono in realtà neanche a New York, ma andarono in treno, era il 36, quindi è del 29 se non sbaglio Paul, quindi aveva tipo 17 anni, andarono in treno a Filadelfia, si trovarono in questo bar con questo gruppo di appassionati e quella fu ufficialmente la prima convention di fantascienza della storia. Qua in questa foto li vedete riuniti praticamente tutti i partecipanti. Frederick Pohl è il quarto, quello dietro che sembra biondo, ma in realtà non è biondo. E tra gli altri c'è di noto c'è Donald Wolheim, che è stato un grande editor anche di rivista, che è il secondo da sinistra. Gli altri, insomma, sono più o meno dimenticati oggi come oggi, però. Questo è stato l'inizio delle convention, ma già nel 1939 si cominciò a parlare di fare qualcosa di molto più grande, cioè la prima convention mondiale di fantascienza. Allora, voi sapete che quando negli Stati Uniti parlano di mondiale, in realtà parlano di convention degli Stati Uniti. Anche se quest'anno c'è stata la 79esima, mi pare, anzi no, è in corso proprio in questi giorni, convention mondiale e si svolge per la prima volta in Cina, quindi è diventata veramente mondiale nel tempo. A quell'epoca lì però non era ancora. Qua siamo nel 1950, è un'altra foto di un'altra convention, perché cosa è successo? Che Frederick Pohl con i suoi amici poi a un certo punto si è messo in testa di abbandonare quella lega un po' scrausa a cui aveva partecipato e di fondare un club di fantascienza. e i cloud di fantascienza sono un altro degli elementi fondamentali di questo mondo strano. E il cloud che fondò lui si chiamava i Futuriani. Questi personaggi che vedete qui sono tutti membri dei Futuriani e sono tutti oggi scrittori di fantascienza piuttosto noti, a quell'epoca erano ragazzetti. Sono da sinistra, sono Lester Del Rey, Evelyn Harrison con il marito Harry Harrison, il quarto, l'avete sicuramente sentito nominare anche se non avete mai letto fantascienza, è Isaac Asimov. Poi c'è Judith Merril, che è stata una grande scrittrice, Frederick Pohl, appunto, quello che si vede intravede dietro è Paul Anderson, che è un altro grande scrittore di fantascienza più avventurosa, Sprague de Camp, che ha portato avanti la saga di Conan dopo la morte di Robert Howard, e P. Schuyler Miller, che è un altro scrittore. Questo era il club dei Futuriani. I Futuriani decisero a un certo punto, intorno al 1939, un po' prima, di fare la Convention Mondiale di Fantascienza. Cosa successe però? A quell'epoca c'erano già molti club di fantascienza sparsi negli Stati Uniti, perciò ci fu un po' una corsa a chi sarebbe stato nell'organizzazione di questa convention. Frederick Pohl più che una corsa la chiama la guerra dei fan. E fu una guerra senza esclusione di colpi. Alla fine i Futuriani riuscirono a essere nell'organizzazione della convention, ma proprio all'ultimo minuto furono esclusi dall'organizzazione perché uno dei loro membri li aveva traditi e aveva preso il controllo di tutto quanto. Quindi nel 1939 ci fu a New York la prima Worldcon di fantascienza ed è stata la prima di una lunghissima serie. C'è stata un'interruzione durante la guerra mondiale, ma poi hanno continuato fino a oggi, appunto. Nel 1954 è stato introdotto il premio Hugo, che viene assegnato durante il Worldcon, e che è il premio più importante nel settore della fantascienza e viene assegnato dai appassionati che partecipano alla convention, che hanno quindi il diritto di voto e scelgono una serie di categorie, il miglior romanzo, il miglior racconto e così via. Questa è una foto del premio Hugo in mano al sottoscritto, ma non l'ho vinto io, però l'ho solo tenuto in mano per qualche minuto alla Worldcon di Dublino qualche anno fa. È la classica forma del razzo che rimane sempre uguale tutti gli anni, cambia soltanto la base, che ogni volta è fatta da un artista del posto. Quest'anno c'è una specie di panda tecnologico che sorregge il razzo del premio Hugo, perché è assegnato in Cina. Questi sono altri premi Hugo. Qua davanti c'è lo scrittore Dario Tonani, che dimostra che qua siamo a Londra nel 2014. Vabbè, qua è una scena dalla Worldcon di Helsinki nel 2017 con io e Robert Silverberg. E questa è la cerimonia degli Hugo a 75, sempre a Helsinki. Come vedete c'è un grande salone e c'è una marea di gente. Quindi quei pochi personaggi che nel 1939 si riunirono a New York, oggi sono diventati tanti. A Helsinki ci furono circa 10.000 partecipanti. La coda per poter entrare alla premiazione degli Hugo durava varie ore, a Dublino anche, solo che a Helsinki la coda era dentro il centro congressi, a Dublino era fuori e pioveva, quindi è stato interessante, ma c'ero. Non voglio immaginare quanti ce ne saranno quest'anno in Cina, perché è una convention organizzata con un dispendio di mezzi stratosferico, perché lo Stato in Cina sponsorizza la fantascienza a piene mani e hanno utilizzato, chissà se ho messo la foto, qua è Dublino, ecco. Questo è il centro congresso in cui si svolge la Worldcon quest'anno in Cina, è praticamente un'astronave già lui. Ci sarà una partecipazione spaventosa, immagino, quindi già le reportage che arrivano dicono che è la più grande convention che ci sia mai stata. Un peccato non esserci, ma qualche italiano c'è. Allora, cosa si fa alle convention? Questo è un classico esempio di quello che si fa alle convention. Si beve. Questi sono Vittorio Catani, Claudio Asciutti, Domenico Gallo e Rocco Ragone, in una classica attività da convention. Perché cosa si fa al commercio? Al commercio sono in linea teorica dei congressi in cui ci sono delle conferenze, degli incontri con gli ospiti d'onore, dei dibattiti pubblici, si discute e poi soprattutto ci sono delle grandi sale in cui gli fan si incontrano e chiacchierano fra di loro, e questa è la cosa più, è l'attività più importante. Che ne dici, Andrea?
Sì, sicuramente sono tanti gli aspetti che fanno della convention qualcosa di speciale, o come dici tu, l'esperienza più bella che uno possa fare. Uno di questi aspetti è sicuramente quello, potremmo definire sociologico conviviale, cioè la possibilità di diminuire innanzitutto la distanza tra quelli che sono i lettori, i diciamo, consumatori, no, della di fantascienza, del fantastico, che poi ci sono anche ovviamente convention anche dedicate all'horror, al fantasy e via dicendo, e i lettori che hanno la possibilità, avete visto prima Silvio che è anche un addetto ai lavori, però anche un appassionato, e lì penso che fosse anche come appassionato emozionato a essere di fianco a Robert Silverberg, che è uno dei giganti della fantascienza mondiale. E quindi questa vicinanza fa sì che in primis l'esperienza sia qualcosa di particolare, di unico, anche adesso che siamo nell'età nel mondo dei social in cui le distanze sono diminuite, però un conto è interagire con un account Facebook, un conto è interagire dal vivo con quelli che possono essere poi i propri idoli. E poi anche l'aspetto proprio di incontrarsi tra i fan, cioè questo aspetto da cui è nato poi il mondo delle convention, a distanza di 80 anni è ancora tuttora vivo, lo viviamo nei costruttori mondi, ma insomma lo si vive nella maggior parte delle convention, è quello di poter incontrarsi, di interagire, di scambiarsi anche le idee. Secondo me ci sono tre aspetti insomma che fanno le convention qualcosa di particolare. Uno che possiamo definire culturale, uno sociale, di cui abbiamo appena parlato, uno psicologico. Beh, quello culturale è che comunque nelle convention si sentono, si discute, si parla di fantascienza e di tutto ciò che la fantascienza, il fantastico, portano dietro di sé. Uno dei generi, secondo me, insomma, che più porta alla riflessione, a discutere sui problemi, sul mondo che ci circonda. E in effetti questo aspetto è comunque fondamentale, perché altrimenti ci si vede in pizzeria, definita lì. Quello appunto che abbiamo definito conviviale, sociale, che sicuramente è fondamentale, e poi uno psicologico, cioè secondo me quando uno va a una convention torna bambino, cioè come il bambino nei paesi dei balocchi, nel senso che io sono appassionato di un certo tipo di letteratura, di qualsiasi cosa, e quindi non so, vado in un negozio e sono appassionato, non so, di macchine, guardo una macchina e mi appassiono, vado in una libreria, sono circondato da libri. Io vado a una convention di fantascienza e ovunque io mi giri vedo appassionati come me, vedo libri, stiamo parlando in questo caso del fantascienza e delle convention letterarie, ma ci sono anche di fantascienza tipo, non so, la Starcon in Italia, comunque in generale tutte le convention dedicate più al cinema, quindi vedo i modellini delle astronavi, insomma sono appunto come un bambino nel paese dei balocchi. Per 2, 3, 4, 5 giorni, a seconda di quanto dura la convention, mi trovo in un altro mondo, e questo è possibile solo in un ambiente che da un certo punto di vista può essere anche grande, ma che comunque è un ambiente da un certo punto di vista ristretto. Faccio un esempio, ci sono ovviamente manifestazioni molto grandi, per esempio il Comic Con di San Diego o altre manifestazioni che sono in teoria delle convention, no? Lucca Comics and Games. Però sono delle manifestazioni enormi, in cui sì, magari io incontro gente che conosco perché ci siamo dati appuntamento lì, ma che non sono delle, diciamo, in cui uno non ha un senso di appartenenza. Ecco, una cosa fondamentale secondo me quando uno va in una convention, che sia dalla Autocon delle quattro persone in macchina alle prime convention di fantascienza, ad alcune convention che troviamo anche in Italia, a volte con poche persone, a convention un po' più grandi, con anche 1000 persone, ma anche alle Worldcon così, e quel senso di appartenenza, che secondo me fa delle convention qualcosa di speciale e di unico.
Sono d'accordo, naturalmente, con tutto quello che hai detto. C'è anche un po' il fatto che magari noi appassionati di fantascienza tendiamo a essere un po' nerd, quindi magari tanti nella vita comune si sentono un po' sfigati quando sono in una convention di fantascienza. Ah, sono fra i miei, sono... è un po' quello che hai detto te adesso, in effetti. Frederick Pohl la raccontava un po' più così, cioè diceva: io c'avevo un dente in incisivo che mi era saltato in piscina. Cyril Kornbluth era grassottello e basso, Donald Wallin non guardava mai in faccia quando parlava, insomma eravamo tutti bruttini, ma quando eravamo fra di noi eravamo i fan della fantascienza, ci gasavamo. Questa è un'altra attività tipica del convention, cioè mangiare, quindi dopo la giornata di lavori ci si ritrova tutti a mangiare nel ristorante. Questa è una cena medievale che fu organizzata a Litagon del 1999 a San Marino, e con piatti ricostruiti da ricette medievali, assolutamente immangiabile. C'erano delle coppettine con dentro dei liquidi non identificati che sono rimasti, hanno traumatizzato quelli che hanno partecipato per anni. Tra l'altro c'era anche buio, non si vedeva quasi niente. Questa foto è stata fatta col flash. Quello in mezzo a questo tavolo è vestito con un lenzuolo bianco, è Adolfo Morganti, che recentemente... che è un editore di fantasy, così, che recentemente è venuto alla ribalta perché ha pubblicato nella versione editoriale il libro Il mondo alla rovescia del generale Vannacci. Va bene. Oh, adesso dovremmo passare in teoria alla fantascienza, alle convention italiane, se ci fosse il collegamento con... ma non credo che ci sia perché non mi ha più risposto. C'è? Ah, eccolo qua. Ciao Vanni. Non lo sentiamo, non so se... non so. C'è il microfono spento.
Mi senti adesso?
Adesso sì, adesso sì. Ciao Vanni.
Di nuovo ciao. Lunga vita e prosperità e tutte quelle cose là.
Allora, io adesso noi abbiamo raccontato la storia delle convention in generale, ma adesso volevo venire a raccontare un pochino la storia delle convention italiane. E le convention italiane, a parte eventuali altri incontri di cui non è rimasta traccia, cominciano nel 1972, quando a Trieste, dove già si organizzava da qualche anno, due o tre, non tanti.
1963. Ha cominciato nel 1963.
Già da 9 anni si teneva il Festival Internazionale del Cinema di Fantascienza, che esiste ancora, anche se con una denominazione diversa, Science Plus Fiction. E nel 1972 l'organizzazione ebbe l'idea di affiancare un evento, una convention, dedicata anche ai libri, quindi... che sarebbe stata la prima Eurocon, quindi il primo convegno europeo di fantascienza. A posteriori poi venne indicato anche come prima Itacon, quindi di prima convention italiana ufficiale, diciamo, di fantascienza, in cui vennero assegnati anche dei premi, tra cui i primi premi Italia. Vanni, tu hai partecipato a quella cosa lì, raccontaci un po' com'è stato, come vi conoscevate fra di voi appassionati, perché non c'era internet, come via lettera, come succedeva?
Sì, via lettera, tamburo, piccione viaggiatore, non lo so adesso di preciso. Invece mi hai fatto venire, faccio una brevissima parentesi, che io a Roma ho ricevuto il premio Ugo, questo perché... Luigi Cossi mi aveva detto che aveva acquistato i diritti del premio Ugo, e allora lì Vincent Price mi consegnò il premio Ugo. Non lo sapevo, non me lo ricordavo, grazie. Tornando a Trieste, l'unica pecca che ha avuto Trieste per molti anni, che coloro che si occupavano di organizzare e tutte le convention e soprattutto la scelta dei film, non ne capivano assolutamente niente di cinema. Proprio zero. E quindi saltavano fuori le cose più strane, mai film, quasi mai film americani, perché non erano considerati dal Festival di Trieste, che poi ha avuto una certa crescita con il tempo. Ma la pecca di questo festival era la mancata conoscenza della fantascienza. Questo perché mi hanno raccontato che volevano fare un festival, non sapevano che festival fare, di che genere farlo. E la fantascienza dice, beh, non c'è nessuno che l'ha fatto, aspetta che lo facciamo noi. Questa è la storia che mi hanno raccontato e che ho sentito più volte da Lippi, da Costi stesso e da altri ancora. E poi, come hai detto tu, ci sono state altre cose, a Roma c'è stato, e Ferrara, dove io ero lì, abbiamo organizzato incontri con la fantascienza città di Ferrara, dove molti di voi sono venuti ed è stato, devo dire, un bel successo.
I cosiddetti Sphere, che sarebbe una sigla che stava per Science Fiction Italia Roundabout.
È una creazione dell'estroso del gruppo, Eugenio Marchi, che assieme a me e a Bocelli abbiamo, non Bocelli, mi raccomando, a Bocelli abbiamo organizzato questo festival per parecchi anni, dove molti di voi, io li ho conosciuti lì all'inizio, uno fra tutti, Festino. Sei venuto anche tu, Silvia?
No, mai stato lì.
Lazzarone.
Non c'era ancora. Ero piccolo,
Ma eri piccolo, già visto, vero? No, ma eravamo negli anni 70 ormai.
Sì.
Nel 73, sì.
Avevo 70. 10 anni, eh.
Vabbè, comunque in ogni caso abbiamo fatto tutta questa serie di film scomparsi e abbiamo setacciato tutte quante le case cinematografiche, cosa che poi ha proseguito Cozzi a Roma per il suo Festival Romano, e anche lì lo stile è sempre quello. Ci si incontra in un posto, in questo caso in un hotel che era vicinissimo alla stazione, poi si andava in tre sale cinematografiche, dipende se pomeriggio, sera o anche notte, per andare a vedere dei vecchi film apparentemente scomparsi, in parte perché si trovavano in magazzini polverosi a Roma e in parte perché ce li avevo io con la mia cineteca. Ed è stato un periodo veramente bello, poi sai, quando sei giovane è ancora più bello. E se devo dirti qualcos'altro, devo dirti che ho proseguito anch'io con il Fanta Plus Festival, sono stato anche lì, e lì devo dire che perlomeno è servito da gente che ha una certa esperienza. Dopodiché sono venuto da te, ovviamente, e ho fatto una leggera capatina proprio in questi giorni perché volevo salutare alcuni amici, ma la strada comincia a essere pesante per me. Quindi non dico che sia un addio, nessuno lo può dire, però volevo incontrare qualcuno di voi per salutarlo. Tutto qui.
E come ti è sembrato Strani Mondi rispetto alle convention di quell'epoca?
Il tuo mi sembrava una bolgia infernale, ma positiva, ma positiva per quello, per carità. Solo che io ho sempre odiato la confusione, quindi ho fatto qualche giro intorno, mi sono stordito un po', poi mi sono andato a sedere fuori ad aspettare che i pargoli venissero a me invece che io andare dai pargoli.
Mi sembra
comunque un notevolissimo risultato. I miei complimenti.
Grazie Vanni. Va bene, grazie Vanni. Qualcuno ha delle domande per Vanni Mongini, per caso, prima che lo lasciamo andare? No, non ci sono domande. Vuoi chiedere qualcosa tu, Andrea? No. Va bene, allora ti... Sì, c'è una domanda per te, Vanni.
L'anno scorso avevamo ospite Luigi Cozzi. Gli abbiamo chiesto che cos'è la fantascienza. E se c'è qualcosa considerato fantascienza, che ne so, che molti dicono, ah, quel film non è fantascienza perché in realtà è un plot normale solo ambientato nello spazio, ma non immagina niente di nuovo, per esempio. E lui ci ha risposto con una pernacchia, che la fantascienza è quello che ci pare, che ci piace. A questo punto ne approfitto per chiedere anche una sua risposta, se ce l'ha.
Ce l'ho, la mia risposta è molto semplice. E anche direi più fantascientifica che la domanda. Un film di fantascienza è quello che entra nelle tue corde cognoscitive fantascientifiche, che possono essere le mie, possono essere le tue oppure di qualcun altro. Praticamente è una trasposizione della realtà, ma non è una, è una definizione molto semplicistica, per cui la fantascienza è quello, è quella che da appassionato di fantascienza entra nel tuo animo, perché sei già fantascientifico tu.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie Vanni, buona serata.
E anche a voi, statemi bene. Lunga vita e prosperità, eccetera, eccetera.
Allora, questo che vedete è il program book, è l'unica immagine che ho relativa alla prima convention di fantascienza in Italia, Trieste 1972. Questo ce l'ho a casa, però io non c'ero, avevo 9 anni. Questo è Vanni Mongini. Queste sono due foto dallo Sphere di Ferrara del 1976. Potete vedere, nella foto in alto, quella a sinistra è Luigi Vannucchi, che era un attore che aveva partecipato a uno sceneggiato e aveva avuto grande successo all'epoca come Andromeda. E lo si vede anche nella foto sotto in prima fila, a fianco a lui, su un po' più a sinistra, c'è Cocchi Ponzoni, che era un appassionato di fantascienza anche lui. Invece nella foto in alto, in mezzo, il tizio che sta accendendo la sigaretta all'altro, mi pare, quello è Theodore Sturgeon, che è un grande scrittore di fantascienza, e a fianco a lui, più a sinistra, c'è John Brunner, che è un altro grande scrittore. Nella foto in basso, qua si intravedono tra gli altri... mi pare ci fosse Gianfranco Viviani, Ugo Malaguti si vede dietro e altri personaggi del mondo della fantascienza, tutti giovanissimi. 1976, io qui avevo ancora 13 anni, non andavo ancora in giro. Ecco, la mia prima convention invece è stata questa, che è stata la più grande convention in Italia per molti anni, ma come impegno, come quantità di ospiti stranieri lo rimarrà ancora molto lungo, è stata l'Eurocon del 1980 a Stresa, è stata organizzata dall'editrice Nord, che all'epoca era la più grande casa editrice di fantascienza in Italia, e c'era una quantità di ospiti stranieri incredibile, c'erano scrittori come Alfred Bester, John Brunner, Harry Harrison, Forrest Ackerman, altri. Qua nella foto si vede Karel Tole sulla sinistra in fondo e un po' di altre persone, io non, nella foto non ci sono, però c'ero, è stata la mia prima convention 1980. Questa è una foto invece di Delos Days nel 2011, che è stata lita con non mi ricordo che numero, ed è stato un po' il precursore di Strani Mondi, organizzato nello stesso posto. C'era come ospite Robert J. Sawyer, scrittore canadese, che quest'anno invece è ospite d'onore alla Worldcon di Chengdu in Cina. Questa è una foto della prima edizione di Strani Mondi nel 2015. E questa è una foto di Strani Mondi 2023 in cui c'è la bolgia, come diceva Mongini. Le Itacon in Italia hanno avuto alti e bassi. A Stresa 1980, che è stato un evento grandissimo, c'erano circa 1000 persone, ma in generale nella storia sono oscillate tra le 400 e anche le 100 persone. Negli anni 2000 l'Itacon è stata inglobata nella Starcon, che è la convention di Star Trek che si tiene a Bellaria, è rimasta lì 5-6 anni, e lì c'era un c'erano molti più partecipanti, ma erano in gran parte appassionati di Star Trek più che di fantascienza letteraria. L'Itacon, quindi le convention ufficiali, sono più che altro riferite alla fantascienza letteraria, ai libri. Quindi Strani Mondi ha invertito questa tendenza. Dal 2015 si tratta di una convention dedicata ai libri, in parte fiera, in parte convention, ma ha aumentato progressivamente la partecipazione. Quest'anno siamo arrivati ad avere 1800 presenze su 2 giorni, in una struttura che praticamente è una scuola, no? Era un ex scuola o qualcosa del genere, per cui ci sono 6 o 7 stanze, grosse stanze, in cui aule, diciamo, in cui si tengono conferenze, oppure se ci sono l'esposizione degli editori, più un grosso salone dove c'è l'esposizione degli editori, e un'altra struttura esterna dove ci sono state le conferenze più importanti e gli incontri con gli ospiti. Raccontaci un po' tu così cosa abbiamo avuto anche quest'anno come ospite, eccetera.
Ma allora, l'idea di Strani Mondi nasce appunto dopo l'esperienza di The Lost Days e dal punto dell'esigenza di fare una manifestazione che fosse incentrata sulla fantascienza letteraria, perché appunto, come diceva Silvio, per un po' di anni l'Italcon comunque era stata inglobata in quella che era una manifestazione dedicata essenzialmente a Star Trek e alla fantascienza televisiva, e quindi c'era l'interesse per dare più visibilità alla fantascienza letteraria. E questo è stato fatto in due fattori. Uno, quello della classica convention, quindi con interventi, conferenze, ma poi anche con l'idea di incentrare il tutto su coloro che danno la possibilità di leggere l'opera di fantascienza, ovvero le case editrici. Quindi la formula è stata quella di un'esposizione degli editori che ovviamente vendono i loro libri, e quindi in maniera tale che l'appassionato poteva in questo modo non solo incontrare altri appassionati, non solo incontrare gli scrittori, gli addetti ai lavori, ma anche vedere quali erano le realtà editoriali del genere, poterle toccare con mano, perché molto spesso la fantascienza, il fantastico, se non per, diciamo, i grandi nomi, viene affidato alle case editrici, diciamo, medio-piccole, alla quella che ha detto, o la microeditoria, che non sempre si trova in libreria. Ultimamente, negli ultimi anni, la situazione è migliorata sicuramente, però non sempre è così. E quindi qui il lettore aveva la possibilità di vedere tutti insieme in quel paese dei balocchi di cui dicevamo prima, tutti questi editori, e anche vedere esattamente che cosa veniva pubblicato. Unitamente alla presenza di ospiti, anche qui ospiti come sempre è stata la tradizione dell'Italcon. Strani Mondi è stata l'Italcon per 2 volte, se non erro, durante i suoi 9 anni, questo è stato il 9° anno, e quest'anno era una Italcon. Ospiti stranieri ed ospiti italiani, ovviamente. Quest'anno abbiamo avuto Levi Tidar, che è un importante autore di fantascienza, ma è anche un antologista, comunque anche un critico di fantascienza, e Don Alekpeki, che è un autore nigeriano. È giusto?
Si è cavata dicendo Donald, non vero nome.
Sì, no, perché poi c'è un altro nome che abbiamo rinunciato a pronunciarlo anche noi, perché è veramente complicato. Se poi andate a vedere, vi sfido a pronunciarlo, anche molto lungo. Nigeriano, che rappresenta un po' quella che è una nuova ondata di fantascienza, appunto proveniente dall'Africa, a volte denominato come afrofuturismo, ma comunque molto molto interessante, diciamo, ed è uno degli aspetti che noi di Strani Mondi, ma anche in generale comunque le convention di fantascienza, del fantastico, cercano sempre di sottolineare, è quello di essere, come si dice sempre, aggiornati. Cioè non solo, perché magari da questa descrizione potrebbe forse passare il messaggio che sì, ci si ritrova per parlare dei bei tempi andati o comunque di come è bello quello che facciamo e via dicendo. No, il futuro è quello che ci aspetta, e anche quelle che sono le novità letterarie, sia nelle opere ma anche proprio nelle diciamo nelle tematiche. Perché è così importante una convention anche da un punto di vista culturale? Perché un conto è scrivere una cosa, un conto è scrivere un'opinione o leggerla su Facebook, un conto è confrontarsi, cioè molto spesso non è semplicemente un solo autore che presenta il suo libro, ma ci sono dei panel con diversi autori che si confrontano su delle tematiche. A volte ci sono delle convention oppure delle edizioni di convention in cui c'è una tematica specifica, altre invece, diciamo, le tematiche sono varie. E la trasversalità anche delle tematiche sta nei mondi, prende tutto il fantastico, quindi fantascienza, fantasy, weird, horror e via dicendo, è per noi un punto fondamentale. Volevo poi dire una cosa, come ha detto giustamente Silvio, molte di queste convention, non tutte ma la maggior parte, sono legate anche a un premio.
Esatto.
A un premio, il Premio Italia per quanto riguarda appunto l'Italcon, e questo, l'Ugo per quanto riguarda la Worldcon. E mi permetto di dire una cosa che insomma ci fa molto, molto piacere, che quest'anno per alla World Fantasy Convention, per il World Fantasy Award, è candidato anche un autore italiano in traduzione, Luigi Musolino con Different Darkness, un'opera che è stata pubblicata anche in Italia, è un'antologia, i racconti sono leggermente diversi l'una e l'altra antologia, però il titolo è medesimo e la maggior parte sono gli stessi, e questa per la prima volta un'antologia di un autore italiano, se non erro, è candidata a quella che è la convention mondiale, e questa volta, come diceva Silvio, non solo americana, si terrà anche se non è la settimana prossima a Kansas City. E quindi insomma questo ci tenevo a dirlo, perché è una cosa non così comune, ecco, perché sono magari i premi per...
Abbiamo avuto Manzieri candidato due volte a Lugo, finalista.
Come illustratore. Quindi,
e sì, poi sì. Abbiamo avuto Italo Calvino, finalista al premio Nebula.
Sì, poi c'è stato Fabio Manzetti, altri alla Stoker, con il campo dell'horror. Però insomma ecco, sono delle cose che fanno sempre piacere.
Comunque, quindi, le attività della convention sono le conferenze, il chiacchierare, il vedere i libri, i premi, che sono una cosa importantissima. Un'altra cosa bella che si fa alle convention sono i caffè clutch, che è una cosa che si fa alle convention americane, le facciamo anche noi a Strani Mondi, cioè sono incontri con gli scrittori, con gli ospiti, ma non davanti a un palco, ma chiusi in una stanzetta o seduti intorno a un tavolo, bevendo il caffè,
non prigionieri, chiusi, nel senso...
No, non chiave,
come diceva Mungini prima, non nel caos, ma nella tranquillità di una stanzetta.
Chiacchierando, come tra amici, sono molto belli, insomma, come incontri. Io poi ho partecipato anche a convention in altri paesi. Una cosa, per esempio, frequente nelle convention sono le sfilate in costume. Chiaramente alle convention di Star Trek e così la gente si veste da Star Trek, oppure un costume molto bello che ho visto oggi in foto era quello dai personaggi di Futurama, non ho preso la foto, devo portarlo. Però nelle convention invece letterarie spesso le sfilate in costume consistono nell'inventarsi i costumi dei personaggi dei libri, quindi c'è una creatività molto particolare. Che nelle convention televisive non c'è, ecco. Forse l'attività più curiosa in cui mi sono imbattuto in una convention è stata il book tossing, invece. Sai cos'è il book tossing?
Mi manca questo.
Questo l'abbiamo visto alla convention a Copenaghen, se non sbaglio, era un Eurocon, e consiste in questo: si prendono dei bei libroni, quelli più grossi possibili si trovano, tipo quelli di Jordan o roba del genere, e si fa a gara chi riesce a stirarli più lontano. È stata una bella attività. Abbiamo partecipato anche, mi pare, ma non abbiamo vinto. Lì c'erano dei tizi danesi che erano fortissimi. Va bene.
Se c'è qualche domanda.
Se c'è qualche domanda,
curiosità,
è finito.
Più che altro.
È anche finito il tempo. Comunque speriamo di essere riusciti a trasmettervi un po' di questa follia che c'è nelle convention di fantascienza. Non credo che si possa trasmettere effettivamente se non partecipandoci in prima persona, e magari spero che se siete un po' almeno un po' appassionati di fantascienza nel vostro futuro ci sia qualche convention e vedrete sicuramente questa malattia vi contagerà. Oltre al Covid, che sicuramente contagerà, avrà contagiato anche noi, perché nella bolgia che c'era l'altro giorno sicuramente. Sara, hai una domanda?
Si dice che in Italia la fantascienza non sia popolare, però ci avete appena fatto vedere che non è così, che in Italia si traduce poca fantascienza perché non c'è un pubblico, si guarda poca fantascienza perché non piace, poi anche qui sta sempre a capire che cos'è fantascienza e cosa no, e che le convention sono appunto Lucca Comics, piuttosto che in Italia almeno, piuttosto che il Comic Con, dove la gente è matta, è vestita da UFO robot e supereroi. La butto lì, volevo una vostra risposta su questo come provocazione, ma sapendo che non è così.
Ma la fantascienza non è popolare, almeno la fantascienza televisiva e cinematografica sicuramente sì, non puoi dire che non è popolare la fantascienza cinematografica, voglio dire, anche in Italia i maggiori incassi sono tutti film più o meno di fantascienza, dipende da cosa si intende per fantascienza, ma insomma... la fantascienza letteraria è un po' è un genere di nicchia, ma va bene, perché non deve essere un genere di nicchia? Mica vogliamo diventare ricchi facendo gli editori o sì, magari forse un pochino di più dovrebbe starci, ma no, vabbè, ci sono state epoche in cui i libri di fantascienza vendevano decine di migliaia di copie appena ripubblicati. Robot, quando è stata chiusa l'Armenia nel 1978, venne chiusa perché vendeva solo 25.000 copie. Adesso i direttori di Urania darebbero tutte le dita della mano per poter vendere così tanto. Insomma. E, comunque Robot poi è stata ripresa, naturalmente adesso esiste ancora perché non tutti se ne ricordano. Però in realtà insomma dipende anche un po' da come la si guarda la fantascienza, no? Perché ci sono libri che in effetti sono fantascienza che vendono un sacco di copie, e, per esempio i libri distopici o i libri young adult tipo la serie di Hunger Games per esempio, quella è tutta fantascienza insomma, e vendono come hanno un grosso pubblico. Chiaro, il fandom è un'altra cosa, ma il fandom è per sua natura una nicchia, non potremmo essere un fandom con milioni di persone, non sarebbe più fandom. Perciò noi rimaniamo quelli, vecchietti, magari anche perché non c'è tantissimissimo ricambio generazionale, bisogna anche ammetterlo.
C'è una cosa, che quest'anno a Starimondi abbiamo visto molti, diciamo, volti nuovi, sì, e molte, sì, molte, diciamo che l'età media si è abbassata notevolmente.
Sì, questo è vero, è vero.
Ricollegarmi a quello che dico tu, io rilancio dicendo che la letteratura è un fenomeno di nicchia,
sì,
cioè nel
senso,
poi come dice Silvio, all'interno ci sono i grandi successi, i libri che vendono, di cui noi sentiamo parlare tantissimo, ma a fronte di quei 20 titoli che inondano le librerie ce n'è un mare sommerso che è di nicchia tanto quanto il mare sommerso della fantascienza, quindi a volte noi insomma ci flagelliamo, ma in realtà il discorso è molto, molto più ampio secondo me.
Certo. Meglio comunque essere tra i 1.000 che leggono un libro di Ursula Le Guin che essere tra i 100.000 che leggono Bannacci, posso dire. Scusa se
grazie a tutti,
grazie giusto. Buona serata a tutti, grazie.
Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric.
Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.